Abbiamo avuto presentati dei dati. Io vorrei utilizzare invece un linguaggio più narrativo, più esperienziale. Mosso dalla scelta di vita che ho fatto a causa di un certo Gesù di Nazareth che mi diceva che i poveri erano i privilegiati, che non bisogna avere un progetto di vita, di ripiegamento su se stessi. Nella mia vita ho fatto sempre il girovago, mosso dalla sua esperienza, quella di Gesù di Nazareth, che è un Dio venuto sulla terra, che era un ricco fattosi povero. Ho avuto sempre questa percezione, questa sensibilità, di rendermi anch'io, così presente verso altre realtà e per cui vi voglio raccontare quello che ho vissuto, mi riferisco alle ultime esperienze. Agosto-settembre scorso ero in Congo, uno dei paesi che è stato nominato. Invece, sempre l'anno scorso, a febbraio, ero a Damasco, in Siria. Qualche anno fa ero nel Salvador, quindi Centro America, e ho avuto modo di frequentare anche parecchi anni i paesi dell'area balcanica. Per cui, che cosa mi porto dietro? Quasi a riprova di quello che il professore così ha dato come dato. Appunto di tipo sociologico. Io ve lo racconto invece in termini diretti, esperienziali. Partiamo dal Congo. Ebbene, se parto dal Congo, perché sono andato intanto lì? Sono andato lì perché ho avuto modo di intrattenere un rapporto di amicizia, ho fatto una scelta di gemellaggio quando ero prete, quando ero parroco, a Modica. Per cui frequentemente ho frequentato il Congo, nel Nord Kivu, per chi insomma volesse sapere qualcosa di più, è l'area geografica che ha più concentrato quei profughi di cui parlava il professore. E lì, attenzione, tra l'altro, è un'area geografica che dal punto di vista del sottosuolo è alquanto ricca. Lì ci sono diamanti, orio, oro, soprattutto sapete che cosa c'è? C'è un materiale che serve a fare questo, il coltan. Coltan. Senza questo minerale non ci potrebbero essere i nostri telefonini, i nostri computer, i nostri tablet, eccetera, eccetera. E però quando si arriva in Africa, io vado nei villaggi africani dove ancora si vive senza energia elettrica, senza acqua in casa, si vive nelle capanne, i bambini, la gente è scalza, non ha vestiti, vive per la sopravvivenza. Lasciamo stare il tenore di vita dell'armonia, se volete anche umana, psicosomatica, nonostante quelle condizioni di vita, però è chiaro che io mi sono posto sempre la domanda. Come mai questa gente è ricca? Pensate la terra, pensate ai frutti, pensate il sottosuolo. Come mai questa gente è così? Vive così? Per cui questa è l'esperienza del Congo e vedete è quasi una riprova di quello che vi dicevo. È chiaro che poi tra i poveri ci sono i più poveri. Tra quelli che poi vogliono arrivare verso il nord del mondo, è chiaro che poi ci sono quelli che vi faccio un'esperienza. Sapete che il 28, vi racconto un'esperienza, il 28 dicembre scorso c'è stato un barcone, diversi barconi sono stati raccolti e a Palermo sono arrivati 731 profughi. Inizialmente ci avevano detto che ci sarebbero stati solo 21 minori e invece in realtà ce n'erano 250 che sono stati accolti in alcune strutture della nostra diocesi. E E quando sono arrivati, io sono andato al porto insieme a tante altre organizzazioni, non solo cattoliche e cristiane. È stato l'emblema della bellezza della città di Palermo, no? Le diverse realtà che si concentrano rispetto al dato dell'accoglienza. Mentre scendevano, è scesa una ragazza di 19 anni in stato di shock. Era stata supportata dal punto di vista psicologico, ma non reagiva, tant'è che mi è stato detto: senta, Don Corrado, io mi sono avvicinato, l'ho accarezzata un po', me la sono accucciata e questa ragazza non mi ha più lasciato. E mi è stato detto: senti, se la può portare, la porti con sé. Me la sono portata in episcopio e dopo un'ora ne sono arrivate un'altra mamma con due bambini, per cui per alcuni giorni in episcopio lì scorazzavano questi due gemellini che insomma le suore stavano un po' venendo fuori matte. Che cosa era successo? Era successo che aveva attraversato a piedi un lungo tratto, veniva appunto dall'Africa subsahariana, aveva attraversato a piedi un lungo tratto di deserto, lei con il fratello poi arrivato in Libia era morto, non vi posso dire in che condizione, per quali motivi, perché li concentrano, eccetera, eccetera. Ecco lo stato di shock. Attenzione, tra i poveri resi poveri da alcune scelte che ha imposto l'Occidente. Quello che sentivate poco fa è vero, io lo testimonio. Quella domanda, noi abbiamo invaso il sud del mondo e continuiamo ad invadere il sud del mondo. L'altra esperienza, Siria. Quindi si viene qui, avete sentito, o per motivi di fame o per motivi di guerra. L'altra esperienza, l'anno scorso, Damasco, Siria. È lì tutta una situazione di grande complessità. Perché sono andato a finire in Siria? Ebbene, cioè queste cose che noi magari le recuperiamo dentro un vissuto ordinario. Sono andato a finire in Siria perché una mia alunna, io insegnavo teologia alla Facoltà Teologica di Catania, una mia alunna araba, focolarina, una consacrata, essendo araba, è stata richiesta di andare a Damasco, a far parte della comunità del focolare di Damasco, essendo appunto araba, perché tutti gli occidentali venivano fuori dalla Siria per quella situazione, a maggior ragione se cristiani. Io l'ho accompagnata un attimino a fare questa scelta e poi un bel giorno, nel giugno dell'anno precedente, mi arriva una mail e mi viene detto: Don Corrado, scrivi a questa famiglia. Due bambini che stavano giocando, 3 anni e 9 anni, su un balcone. Erano stati raggiunti da un colpo di mortaio e quindi erano stati spappolati. I genitori erano disperati, erano cristiani, amici del focolare. Scrivi, vedi se puoi, io ti traduco in arabo, almeno se puoi dire una parola. Io l'ho fatto e da quel momento con questa famiglia che ha avuto, ecco, da questo gesto, un gesto semplice, un gesto da nulla, dalla lontana Sicilia, un gesto semplice. Prendersi cura con una mail è nata un'amicizia fino a che, ma tu devi venire, e realmente io sono stato a Damasco per 11 giorni, attorno, se vi ricordate, molti di voi lo potrebbero ricordare, attorno a quel fatto quando uccisero quel pilota giordano, e quindi fu una settimana, 10 giorni che ho trascorso lì di bombardamenti intensi sopra, Damasco, che io ho vissuto in diretta, toccando con mano quella realtà, quella situazione, cioè di giovani che da 4 anni, ora 5 anni, sono sotto una guerra che non permette loro altro tipo di possibilità. Per cui, attenzione, queste direi migrazioni o attraverso la Turchia o attraverso il mare sono dovute anche a questo fatto che giovani universitari, ma anche giovani sposi o altro, gente che si è immessa nell'ambito del lavoro, sono richiesti per il servizio militare, per cui diventano carne umana. e i genitori stessi, ecco quello che diceva il professore, per chi può viene aiutato a espatriare, cioè ad andare via, perché certamente quella situazione di instabilità, di guerra, ma certamente aspetta loro la morte, perché sono carne da cannone. Ora, queste cose noi dobbiamo conoscerle, saperle, perché che cosa accade? Accade che noi dobbiamo allora rileggere alcuni stili di vita che ci siamo stati. Quando sono andato nel Salvador, mi sono fermato per fare una tappa, stavo mangiando delle piccole banane prese lì. E viene, sale in una lunga strada un uomo che poteva avere, penso, 50 anni, ma ne dimostrava 70-80, carico con un fascio di legna sul groppone. E io mi fermo e chiedo in spagnolo: Como está usted? Sapete che cosa mi risponde? Luchando por la vida. Sto lottando per la vita. Sapete chi era questo? Un indigeno del Salvador che per campare aveva bisogno di portare sulle spalle dopo un giorno di lavoro la legna. La stessa cosa che accade in Congo. Una mamma per avere il fuoco a casa dopo una giornata di lavoro deve portare per chilometri a piedi, scalza sul proprio groppone la legna, come fanno i bambini per avere 30 litri di acqua. E sapete chi era? Un indigeno che aveva quel paradiso del bananeto o altro che gli occidentali hanno conquistato e lui lottava per la vita. Allora, che cosa c'è dietro il fenomeno migratorio? C'è una scelta di vita che si è data all'Occidente, che l'Occidente ha imposto a tutto il mondo. Noi per secoli abbiamo invaso America Latina, Africa, quello che volete voi. E ora quasi ci stiamo scandalizzando, avete sentito per quale motivo, che io testimonio come esperienza diretta, per quale motivo noi oggi viviamo addirittura un Occidente che sembra aver paura, che sembra addirittura scegliere la via della preclusione, se non addirittura. Attenzione, non abbiamo toccato l'altro tema dello sfruttamento di tutta questa massa. E qui pensate allo sfruttamento per prostituzione, pensate allo sfruttamento per lavoro. Allora qui è chiaro che noi dobbiamo, invece, ecco perché mi piace poter condividere con voi dal punto di vista esperienziale, noi siamo il futuro. E noi dobbiamo forse ripensare le scelte di vita che ci siamo dati. Noi dobbiamo ripensare le prospettive di vita, forse noi abbiamo scelto una prospettiva, una visione della vita che non può che creare ulteriormente schiavitù, non può che creare essenzialmente poveri che diventeranno sempre più poveri. Allora, mi permettete, è chiaro che io che sono qui anche a titolo di quella che è la mia esperienza di vita, di quella che è anche la mia fede. Forse l'Occidente si è dato uno statuto, ha una visione antropologica parziale. Più siamo diventati materialisti, e più, senza dubbio, noi non potremo che trovarci dinanzi a situazioni di disumanizzazione, perché se si idolatra il profitto, è chiaro che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di avere di più. Oggi diventano sempre più pochi i ricchi e sempre più molti i poveri. Per cui c'è una prospettiva di vita. Da questo punto di vista, allora, perché eventualmente, ma sono qui a testimoniare che non sono solo le realtà ecclesiali, quindi cristiane, ma grazie a Dio vedo che c'è tanta sensibilità anche da altre parti, da altre fonti. Oggi forse c'è una prospettiva. Da questo punto di vista, il cristianesimo, che si basa anche sulla visione antropologica ebraico-cristiana, avrebbe qualcosa da ridirci. Vedete, nel cristianesimo c'è una visione antropologica che è peculiare. Noi occidentali abbiamo fatto la scelta, giustamente, di mettere al centro il soggetto. La modernità, in fondo, si struttura su questo, il soggetto, la persona che viene giustamente esaltata. Ma che cosa è successo? C'è stata una tale estremizzazione che siamo arrivati al soggettivismo e all'individualismo sfrenato. Nella visione ebraico-cristiana, invece, non si parte dall'io e dal soggetto, si parte sempre dall'altro. L'altro, per il solo fatto che compare dinanzi a me, il volto dell'altro mi responsabilizza. Attenzione, decodifichiamo, veniamo fuori da una settimana santa. Gesù Cristo non è l'ultimo imbecille che ha deciso di farsi uccidere. In Gesù Cristo noi cogliamo l'uomo che ha portato fino alla massima radicalità il fatto che l'altro è stato raggiunto da lui nella sua estrema lontananza, nella sua estrema diversità. Oggi la qualità della vita nel mondo si gioca su questo. Il mondo diventa sempre più piccolo, sempre più ci sono poveri. E a maggior ragione dobbiamo ripensare lo stile di vita che ci stiamo dando. Avete sentito? Il povero è colui che viene ad intaccare la mia serenità, viene a destabilizzarmi. Se percorriamo questa strada, il mondo non avrà un futuro. Cresceranno sempre di più le guerre, cresceranno sempre più le tensioni. Nel cristianesimo si riparte sempre dall'altro. E soprattutto se l'altro è piccolo, povero e sfigurato. Ahimè, questo non significa che la Chiesa poi è stata capace, ve lo dice un vescovo, di essere conseguenziale su questo. Ma dal punto di vista, del cristianesimo, ecco perché di Cristo e del cristianesimo non può avere paura nessuno. Il problema è se eventualmente la comunità cristiana riesce a riconsegnare il vero Cristo. Ma di Cristo e del cristianesimo non può avere paura nessuno, perché in Cristo c'è l'altro che è sempre accolto, fino a che cosa? Fino a venir meno il mio io. Ecco perché ve lo dico con una immagine a me molto cara. Io vengo dal Ragusano e so che cosa significa affidare un pugno di chicchi di grano alla terra, aspettando che portino frutto. Il chicco di grano, per diventare spiga, deve scegliere di marcire. Sapete, questa è una delle immagini più belle che amava Don Pino Puglisi. Uno dei testi evangelici che lui amava annunziare. Solo che nella sua vita questo testo evangelico è diventata concretezza. Il chicco di grano, se non cade a terra e decide di marcire, non può portare frutto. Ora, il cristianesimo è questo. Io sono stato affascinato da uno che ha cominciato così la sua missione, Gesù di Nazareth. Per me è il figlio di Dio, per altri può essere comunque un grande uomo che ha un messaggio di vita da darci. Per me è il figlio di Dio, ma io sono stato sedotto da questo. Sono stato mandato ad annunziare una bella notizia ai poveri. Sono stato mandato perché chi è cieco, chi è povero, chi è prigioniero deve ritornare ad essere un uomo che vede, un uomo che ha il necessario, un uomo che viene liberato. Ripartire dall'altro, ecco perché diventa importante per voi un'esperienza come questa. Chi viene da noi non è un terrorista o uno che vuole attentare alla nostra vita. Forse dobbiamo ripensare un po' questo nostro modo di stare nel mondo, queste barriere, questi stati, e non capiamo che invece dobbiamo ritornare a percorrere vie di accoglienza, perché la terra è di tutti. È bello come è cominciato il video. Noi abbiamo dimenticato troppo presto che fino a ieri eravamo noi quelli che abbiamo invaso altri, e altri o ci hanno accolto o ci hanno rifiutati. E noi sappiamo la gioia dell'essere accolti, ma conosciamo anche, il dolore dell'essere stati rifiutati. Grazie.